voci del Grigione Italiano.
Una cordiale buonasera da Alessandro Tini, ben ritrovati all'ascolto delle voci del Grigione Italiano. Questa sera vi proponiamo un incontro con Lorenzo Berlennis, autore de Le vie dei ponti, percorsi tra memoria e gusto, storia e arte, dalle Orobie Bergamasche ai Grigioni attraverso la Valtellina e la Val Bregaglia.
Buonasera agli ascoltatori.
Lorenzo Berlennis, ci può descrivere le motivazioni che l'hanno spinta a scrivere Le vie dei ponti?
Allora, io sono brembano d'origine e il fiume Brembo mi ha segnato i connotati di approccio all'ambiente. Le acque per me sono state una suggestione enorme, per cui a partire da questo amore per le acque, anche da montano che sono, da montanaro, anche per le acque marine, comunque in particolare quelle dei fiumi, mi ha spinto a provare a raccontare le mie esperienze da valdigiano e da abitante di un fiume, un corso di un fiume, dei territori che conosco per nascita e che ho esplorato nella mia vita attraverso appunto un percorso ideale che percorre valli e fiumi dal mio territorio di nascita, appunto la provincia di Bergamo, a Coira in Svizzera, seguendo in maniera non pedissequa il percorso della Via Priula che i veneziani della Serenissima a fine del 1500 disegnarono per collegare appunto Bergamo, che era la propaggine più occidentale dei possedimenti della Serenissima, ai Grigioni appunto e a Coira, che era una grande stazione commerciale del centro Europa, fondamentale ponte per lo sviluppo dei commerci col nord, con le Fiandre, con nord Europa per quanto riguarda la Serenissima.
Non è il primo volume che scrive, si è occupato di un'altra regione e una regione che non è la sua.
Assolutamente, il mio esordio come autore, non collaboratore in edizioni con altri autori, è stato sempre per Altra Economia Editore, Perdersi nel Carso, una guida sui generis, perché ridevamo col mio editor perché chiamare una guida perdersi sembrava un po' evidentemente un ossimoro, ma per me da anni frequentatore, da decenni frequentatore del Carso, è stato, come dire, un trasporre questa passione per questo territorio assolutamente incredibile, questo altipiano che è stato ridisegnato mille volte dalle carte statali e militari per, evidentemente per come ha attraversato il Novecento, per parlare solamente dell'ultimo secolo, ma anche in altre epoche assolutamente, è stato per me un territorio che ha unito la mia passione per le acque, visto che è un territorio che ha sbocco sul mare, ma è questa unghia calcarea con clima continentale quasi alpino, conficcata nell'Adriatico, quindi come dire è stato per me un territorio di lezione anche che mi ha fatto conoscere da vicino tante realtà, tanti produttori, tante capacità e culture che lì si sono incrociate, a partire evidentemente da Trieste, che è stata la porta, no, dell'Oriente per secoli per quanto riguarda la nostra storia, ma anche per quanto riguarda le produzioni particolarissime a partire da quelle vinicole, ma non solo, che sono caratteristiche di un territorio appunto con un clima continentale ma con un affaccio sul mare.
Vie millenarie, vie che attraversano i secoli. Lungo questo percorso, da dove partiamo e dove arriviamo a livello temporale?
A livello temporale partiamo appunto dalle vicende della costruzione della via Priula, che tra l'altro è stata una parziale sovrapposizione di una via precedente, della via Mercator, una via medievale che a sua volta è stata concepita e costruita sui percorsi che in epoca addirittura romana collegavano la pianura padana occupata dai romani con i giacimenti minerari delle valli, minerali e anche per quanto riguarda le pietre delle nostre valli bergamasche, non solo valli orobiche, e quindi la via Priula costruita a fine 500 per superare i problemi di, qui la storia si ripete, di dazi con gli spagnoli che governavano la parte occidentale oltre Adda della Lombardia. Poi questa via, appunto per raggiungere i mercati del nord Europa, è stata dopo la sua costruzione abbandonata o comunque resa secondaria dai veneziani, perché poi sono aperte, riaperte per la soluzione dei conflitti diplomatici con gli spagnoli, con altri percorsi che sono quelli che poi oggi conosciamo noi per arrivare in Svizzera e in Nord Europa. E questa valle è rimasta a servizio dei valligiani, soprattutto è stato un percorso che ha seguito evidentemente il percorso del fiume Brembo fino al passo San Marco, che era un po' il confine con l'altrove, perché la Valtellina in quei secoli, fino all'epoca napoleonica, è stata parte integrante del territorio dei Grigioni. E anzi, c'è un monte a cui sono particolarmente affezionato dal punto di vista alpinistico e dal punto di vista paesaggistico, ma anche storico, che è il Pizzo dei Tre Signori, che è in Alta Val Brembana, che è proprio i Tre Signori, ovvero le Tre Signorie, perché questo monte era un po' il perno dove si incontravano i possedimenti spagnoli, oltre Adda e quindi dal Lecchese, Comasco, eccetera, e il territorio della Serenissima, che era il territorio brembano, e i Grigioni, che erano al di là del versante nord, e quindi quella che oggi è evidentemente la Valtellina. Quindi la giunzione di questi tre territori, che si trovano in corrispondenza del Pizzo dei Tre Signori, mi ha fatto spesso ragionare anche sul fatto di come, dal punto di vista storico e temporale, i confini e le appartenenze siano assolutamente mutevoli nei secoli, e noi siamo portati spesso a pensare che la nostra configurazione geografico-amministrativa sia quella definitiva, ma assolutamente questo è un pensiero umano legato all'esistenza delle nostre brevi vite, ma lungo l'arco della storia i confini sono cambiati notevolmente nei secoli e cambieranno. Il mio piccolo auspicio attraverso il racconto di queste vie dei ponti, ponti appunto, c'è un percorso evidentemente geografico territoriale, ma anche un percorso simbolico, per cui i ponti dovrebbero essere, come dire, la metafora di un superamento del concetto di confine, quale è stato perlomeno attualmente anche nel Novecento, e pensare come invece questi territori siano stati per secoli e possano essere ancora oggetto di scambio al di là delle appartenenze o dei vincoli legati all'amministrazione. La montagna specialmente, pensiamo a tutto il comparto alpino di cui io in parte parlo della parte orobico-retica, come lei diceva, ma tutte le Alpi sono una bioregione unica, no? L'abbiamo scritto nelle carte, negli auspici dell'Europa, e questa bioregione che in effetti ha delle grandissime omogeneità dal punto di vista di come le popolazioni e le comunità montane si approcciano alle risorse del territorio, eppure ancora oggi è divisa in 6 entità nazionali, pur dentro a Svizzera a parte l'Unione Europea, che però vivono di piccoli e grandi conflitti che probabilmente non hanno un grande senso se pensati in prospettiva storica.
Per quanto riguarda le vie di collegamento, c'era bisogno di protezione, sì, degli stati, ma anche di qualcuno più su. E lungo queste vie evidentemente si incontrano spesso simboli che richiamano alla religione. Ad esempio, per quanto riguarda i ponti, ricordo le dedicazioni a San Giovanni Nepomuceno, se non ricordo male il ponte a Chiavenna dedicato a questo santo. Lei in questa guida ne fa accenno o è un capitolo che non ha affrontato?
No, sicuramente la metafora muto del ponte come possibilità incontro di cooperazione tra comunità, anche dal punto di vista culturale e religioso, è una dimensione fondamentale. Si parva licet, come si dice, richiamo il fatto che il nuovo pontefice, all'atto dell'insediamento, ha parlato della necessità di ponti, no? Tra culture e tra religioni. E non a caso anche uno spunto fondamentale della mia opera è stato la lettura del Ponte sull'Adrina di Ivo Andrić, Nobel per la letteratura, che parla di un ponte appunto nei Balcani, il ponte che allora divideva nei secoli, nelle lunghe vicende narrate da Ivo Andrić, il mondo, diciamo così, occidentale dall'Oriente musulmano, eccetera, e gli scambi, gli attraversamenti commerciali, ma anche sociali e anche di origine religiosa che passavano e che erano tali grazie a questo ponte sull'Adrina, sono anche un grande messaggio, fortissimo anche per l'oggi. E sicuramente purtroppo abbiamo assistito nei primi anni 90 al disastro, purtroppo assistito in maniera abbastanza inetta da parte nostra, abbiamo lasciato che si consumasse quella tragedia nei Balcani che ha distrutto quel mondo evocato da Ivo Andrić. Non a caso lui ha scritto questo libro. Purtroppo per noi lui aveva previsto, no? Aveva preconizzato quello che sarebbe potuto succedere e che puntualmente purtroppo è successo. Ma credo che comunque la potenza del messaggio, ripeto, tornando al pontefice, della necessità di ponti per un futuro di cooperazione e di incontro, quale che sia, con tutte le difficoltà, ma anche le possibilità che questo ha di immaginare un futuro di cooperazione anche dal punto di vista culturale e religioso, oltre che economico, sia fondamentale se vogliamo immaginare un futuro migliore.
Lorenzo Berlendis, le vie dei ponti, per far capire ai nostri ascoltatori, non è una guida qualsiasi, non è, diciamo così, un libro mordi e fuggi, è sicuramente qualcosa di più.
Allora, io dico spesso nelle mie presentazioni, ma è un tributo dovuto al fatto che io mi sono assunto un compito arduo, ma spero di averlo svolto con le mie modeste possibilità al meglio, di restituire la coralità degli incontri, delle persone, delle esperienze che hanno arricchito la mia esistenza e che io ho cercato in qualche modo di restituire a loro la grandezza che mi hanno portato nelle pagine del mio libro. Questo libro, io sento spesso le voci di coloro che ho intervistato, di coloro che mi hanno fatto conoscere questi territori, come una sorta di coro greco alle mie spalle che mi invita a raccontare quello che io ho potuto sentire dalle loro voci. E il tentativo di questo libro è di restituire l'immensità degli stimoli che io ho ricevuto dal punto di vista delle competenze, delle conoscenze e delle storie delle persone del mondo dell'arte, del mondo della letteratura, del mondo della produzione agricola, della trasformazione agroalimentare, del mondo delle costruzioni, dell'urbanistica e di chi ha pensato anche materialmente alla costruzione di ponti e di occasioni di incontro anche materiale. Io spero di essere riuscito di dare attraverso questa, che non è una guida, come dire, da seguire pedissequamente per sapere dove andare a mangiare, a dormire o cosa fare nel tempo libero, ma è piena di queste suggestioni che io ho ricevuto, che poi spero il lettore possa giocare e farsene tesoro per costruire suoi propri itinerari, sue proprie vie dei ponti, per immaginare un percorso, dei percorsi, delle esplorazioni consone poi alla singolarità e alle aspettative di ciascuno.
Dalle Orobie a Coira è un percorso lungo, soprattutto se viene scandagliato in maniera meticolosa, avrà sicuramente raccolto tante storie, tante emozioni. Non le voglio chiedere una classifica, ma se c'è una storia che vuole anticipare ai nostri ascoltatori, qual è? Quella che l'ha arricchita di più, quella che l'ha colpita di più?
Io, da brembano di origine e grandissimo cultore del mondo caseario, è anche una delle mie passioni gastronomiche, gustative, eccetera, devo dire che uno dei racconti più interessanti è quello della storia della transumanza e della produzione casearia di Lombardia, che è la giunzione, il percorso che ha unito l'alta pianura lombarda alle prealpi, Orobie e poi anche alle Alpi Retiche, nel racconto appunto dei casari, di quelli che hanno materialmente condotto la transumanza in ascesa primaverile e in discesa autunnale per portare le mandrie che svernavano in pianura con i foraggi messi in cascina durante l'estate, per portarli appunto in alpeggio a consumare le erbe dal peggio e produrre quella grandissima varietà e qualità di formaggi che il mondo ci invidia. Molto spesso quando racconto in contesti anche internazionali, ho avuto la fortuna a Cise piuttosto che altre manifestazioni di slow food di raccontare la storia di un territorio alla fine molto, molto ristretto dal punto di vista della georeferenziazione, quando racconti a un neozelandese che tutta questa bontà, questa notevole varietà di formaggi, di storie e di competenze casearie sono in un fazzoletto di terra, no? Chi ti ascolta fa fatica a mettere sulla carta e a capire la grandezza, nonostante la ristrettezza, scusate l'ossimoro, dei territori, perché davvero il fatto di raccontare attraverso la propria produzione di formaggi, no? da parte di un casaro, di un bergamino, la differenza per esempio gustativa tra un formaggio fatto con la stessa vacca, dalle stesse mani, dallo stesso impianto, il formaggio fatto a giugno piuttosto che quello fatto a luglio, piuttosto che quello fatto ad agosto, perché fatti in periodi differenti, quando le vacche mangiano erbe differenti, sortiscono, pur con la stessa procedura, formaggi diversi. E riuscire a riconoscere dentro uno stesso formaggio il periodo, oltre che le mani, per carità, poi qui entrano in campo tantissimi fattori, ma dentro, ripeto, allo stesso produttore, alla stessa vacca, dei formaggi diversi, perché l'animale ha monticato, ha pascolato in pascoli diversi e ha prodotto dei prodotti di una finezza estrema, di una distinguibile qualità, è una delle cose che mi ha più colpito, insomma, che mi è rimasta più nel cuore, al di là del fatto gustativo, ma proprio per la complessità e la capacità di trarre dalla biodiversità ambientale bontà alimentare di cui dovremmo andare fieri, ma che a volte in qualche contesto e in prospettive diverse da quelle del rispetto della tradizione, della valorizzazione della tradizione, rischiamo di perdere.
Siamo quasi in chiusura. Lorenzo Berlendis, un'ultima domanda. Le vie dei ponti, sia dal punto di vista strutturale, ma soprattutto dal punto di vista concettuale, sono in pericolo oggi?
Direi di sì. Se noi ci appiattiamo su parametri quantitativi, numerici, come spesso siamo soliti fare, no? Perché abbiamo una visione, passatemi il termine, economicistica del nostro approccio con l'ambiente, il territorio, la storia, le comunità umane stesse, rischiamo davvero di ridurre a parametri che non restituiscono la complessità, la difficoltà, anche dentro la complessità, di trarre risorse e capacità di sussistenza dentro i nostri territori. Per cui faccio un esempio per tutti. Noi abbiamo per decenni cercato di portare i modelli produttivi dal punto di vista agroalimentare della pianura in montagna, compiendo dei disastri assoluti, perché poi senza le sovvenzioni, senza gli aiuti di vario tipo, non si riesce a fare economia, l'economia dei numeri in montagna. È impossibile. Oggi credo che si sia innestato con qualche fatica, e spero però che abbia delle possibilità di successo per salvare questa grande biodiversità da tutti i punti di vista storico, ambientale, sociale, eccetera, che i principi di chi ha gestito la montagna invece, come dire, convergano e ispirino, no, la pianura, quindi una specie di ribaltamento di prospettiva, perché la capacità, la sobrietà di chi riesce a vivere con poco, ma con una bontà incredibile e con una possibilità anche di respirare ambienti e bellezza quale è quella delle nostre montagne, se al di là, appunto, ripeto, della capacità numerica di esprimere fatturati e presenze, no? Oggi siamo di fronte per esempio al fenomeno dell'overtourism un po' ovunque, proprio perché abbiamo cercato di portare dei modelli di consumo, di mordi e fuggi, di conoscenza superficiale in territori ristretti, fragili, quali sono quelli della montagna, che non hanno assolutamente bisogno, anzi dovrebbero rifuggire i modelli di consumo veloci e quantitativi. Per cui ripensare al nostro modo di abitare anche la montagna potrebbe essere un monito, un aiuto per ripensare anche come vivere altri territori. Per cui, per questo le vie dei ponti potrebbero essere le vie dei ponti, le vie che portano nei territori che ho cercato di raccontare, potrebbero essere un piccolo aiuto per ripensare il nostro modo di abitare i territori, la montagna, la pianura, il pianeta in generale.
Le vie dei ponti, percorsi tra memoria e gusto, storia e arte, dalle Orobie Bergamasche ai Grigioni, attraverso la Valtellina e la Val Bregaglia, dove lo si può trovare?
In Italia, in tutte le librerie, abbiamo un distributore importante, Messaggerie, quindi Altra Economia lo si trova in tutte le librerie con una certa facilità, oppure, e questo credo sia possibile anche oltre confine, prenotandolo direttamente dall'editore.
Grazie Lorenzo Berlendis per essere stato nostro ospite. Questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, per questa settimana chiude qui, torna come sempre venerdì prossimo.